Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo appena cantato come antifona al Benedictus l'assicurazione di Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. E nell'Eucarestia in modo particolare ne godiamo di questa pace che Egli ci ha dato, ci ha donato. E nello stesso tempo la trasmettiamo in virtù di ciò che celebriamo a tutto il mondo, a tutta la creazione. Il Signore ci dia di vivere sempre così, questi momenti così forti della nostra giornata, della vita del mondo.
Del libro dell'Apocalisse, capitolo 6, versetti dal 12 alla fine. E vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine. La luna diventò tutta simile a sangue. Le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra, come un albero di fichi sbattuto dalla bufera. Lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra e i grandi, i comandanti, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti, e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira. E chi può resistervi? Parola di Dio.
Siamo arrivati al sesto sigillo, anzi alla prima parte del sesto sigillo, perché come abbiamo visto anche tutto il capitolo settimo è all'interno dello stesso sigillo, e solo al primo versetto del capitolo ottavo si aprirà il settimo sigillo, con il quale poi verranno aperti altri settenari. E quindi questa è una parte del sigillo, l'ira di Dio e dell'agnello, il giudizio, con un linguaggio molto che si rifà anche a discorsi apocalittici, di parole apocalittiche che troviamo sia nei profeti che anche negli scritti apocalittici della tradizione giudaica, in particolare il libro di secondo quarto libro di Esdra. Vediamo insieme qualche cosa, qualche aspetto. La parola.
Mi pare che questa apertura del sesto sigillo, l'inizio di questa descrizione del sesto sigillo, voglia mostrare con questi elenchi così ricorrenti di sette grandi segni, sette categorie di persone, voglia indicare un grande sconvolgimento. Proprio si scuotono le fondamenta, si scuotono cielo e quello che è sotto il cielo, e tutti e due gli elenchi mi paiono particolari, però, perché insistono soprattutto sugli elementi più alti. Dice che c'è un grande terremoto, però poi parla di sole, di luna, di stelle, del cielo, e poi finisce con i monti e le isole. Ma mi pare che appunto questo già nel creato ci sia questo aspetto che è fin proprio dagli elementi più saldi, più innalzati, che tutto tutto vibra, ma anche l'elenco delle persone, categorie di uomini, mi sembra molto evidente che è tutto centrato sui potenti, con tutte queste sfumature. Ecco, però alla fine, con quegli ultimi due, gli schiavi e i liberi, tutti, schiavi e liberi, voglia dire che però è una descrizione universale, cioè che questo sconvolgimento, questo elemento così spaventoso coinvolge tutti, e nessuno è sottratto da questa prova. E infatti la finale: è venuto il gran giorno dell'ira, non solo di Dio ma dell'agnello, chi può resistere? Mi pare che supponga che nessuno può resistere, perché certamente non possono resistere i grandi, ma in realtà neanche gli schiavi, neanche i piccoli. Il fatto che i grandi non possano resistere sconvolge, diciamo, l'immaginario comune. Normalmente i potenti sono quelli che se la cavano, ma il fatto di ampliare anche agli schiavi dice che no, in realtà proprio nessuno, neanche chi è in qualche maniera l'umile di condizione e forse quindi di fronte a Dio più protetto, più comunque considerato.
Leggevo ieri sera questo brano dell'Apocalisse, allora mi ricordavo, così mi sono messo a leggere, un salmo che, il salmo 17, che più o meno ripercorre le stesse cose. Mi circondavano frutti di morte, mi avvolgevano i lacci degli inferi, agguati mortali, abbassò i cieli e discese, forse caligene sotto i suoi piedi. Poi alla fine c'è la risposta: stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò dai nemici potenti. E forse alla fine poi c'è sempre la risposta la risposta poi dell'agnello, questa. Quindi questa vendetta tremenda dell'agnello mi sembra che sia qui, questa qui alla fine.
Questa citazione del versetto 30, cominceranno a dire che dice: tutti si nascosero nelle caverne fra le rupi dei monti e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. È la stessa, come tutti sappiamo, che Gesù fa, la citazione che Gesù fa rispondendo al pianto delle donne di Gerusalemme su di lui. E Gesù dice: allora cominceranno a dire ai monti: piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché verranno i giorni nei quali si dirà: beate le sterili. E poi dice: allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi e ai colli: copriteci. E qui l'Apocalisse interpreta copriteci non nel senso sotterrateci, ma nel senso copriteci dall'ira dell'agnello, proteggeteci. Mi chiedo se sia un caso che è proprio la stessa citazione, oppure se non fosse una citazione diffusa e applicata a quello che i discepoli avevano vissuto con la passione di Gesù. E perché io ho continuato a leggere nella linea che avevo già detto, penso che mi sembra, insomma, che questi sette sigilli attengano proprio all'ira di Dio. All'ira di Dio e al suo giudizio, dopo che i serafini o i viventi hanno dichiarato la santità di Dio, sistematicamente c'è questa santità di Dio, davanti a questa santità di Dio non si può resistere, questa è la situazione dell'uomo. E quindi questa citazione così intrecciata con altre citazioni che Gesù cita nel discorso escatologico, mi sembra proprio che attengano all'ira di Dio e al suo giudizio sul mondo. E quindi chi vi può resistere, il capitolo 7, come sappiamo, è una risposta. Coloro che hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'agnello. È solo il sangue dell'agnello che può far sì che si possa resistere o stare, insomma, davanti a questa ira.
Questi sconvolgimenti che terrorizzano e gettano così nel panico gli uomini, e per l'ira di Dio e per l'agnello, di fatto qui non si è ancora scatenata questa ira, è appena annunciata. E da questi sconvolgimenti, appunto, che verrà questa ira e questa vendetta del sangue dei martiri. Però, andando più avanti, soprattutto i settenari delle trombe, l'ultima soprattutto, cioè mi sembrava così di capire, che poi leggendo man mano vedremo che questa ira in effetti che scopo ha? Di convertire gli uomini, di convertirli, perché appunto al capitolo 9, alla fine, dice che tuttavia, dopo aver appunto subito tutte queste prove, questi flagelli, gli uomini non si erano ancora convertiti. Quindi l'ira di Dio, in un certo senso, potrebbe essere questo, cioè una prova per gli uomini, ecco, che riconoscono i loro peccati, per la conversione, perché qui dice appunto non si ravvidero delle opere delle loro mani, né cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro. Ecco, quelli appunto che non possono vedere, non possono toccare, e non si ravvidero dai loro omicidi né dalle loro fornicazioni. Quindi qui è annunciata, ma non so se poi appunto l'Apocalisse ci spiegherà questa ira, questa purificazione attraverso le prove grandissime, prove che addirittura gli uomini tenteranno di uccidersi per non resistere a questa purificazione. E poi, per quanto riguarda appunto questi sconvolgimenti cosmici, questo mutamento, sono tutti elementi che non sono stabili. Cioè, ho trovato un passo parallelo di Ebrei 12, 26, 28, poi anche San Pietro, che dice appunto queste cose che passano, le cose che possono essere scosse sono destinate a perire, ecco, a passare, perché chi rimane, ecco, rimangono quelle incrollabili. Quindi anche tutto il cosmo comunque passerà.
Ma io ho visto in parallelo il discorso escatologico secondo Luca, che sottolinea rispetto agli altri proprio questo aspetto che diceva qua dell'angoscia, della paura. Dice: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei suoi flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che deve accadere sulla terra. Infatti le potenze dei cieli saranno sconvolte, e allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Ed è qui appunto che c'è quel versetto che invece apre alla speranza. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Mi sia Mi sembra che ci sia lo stesso ordine, lo stesso andamento, lo stesso messaggio che poi dice anche l'Apocalisse, che in realtà c'è la via per essere liberati dall'angoscia e dalla paura che viene dalla conoscenza, dalla percezione che non c'è giustificazione, non c'è salvezza, non c'è possibilità di sottrarsi se non alzando gli occhi e affidandosi a quell'agnello che appunto di cui si dice che qua è la sua ira, per salvarsi dalla sua ira o per resistere, come dice il testo di oggi, chi resisterà? Resiste chi in realtà si affida all'agnello, come lo definisce poi alla fine del capitolo 7, che invece il versetto 17 dice che l'agnello che è in mezzo al trono sarà loro pastore e li guiderà alle acque della vita. Quindi mi sembra che il messaggio sia molto, alla fine anche molto semplice. La via, l'unica via per resistere è stare in piedi, come dice qua, chi potrà stare? Non dice neanche resistere, dice chi potrà stare, è quella di accettare la guida e divenire le pecore dell'agnello che guida le sorgenti della vita.
Anch'io avevo proprio ricordato Luca 21, come diceva la Chiara, e mi pareva che all'ultima domanda di oggi si dia poi una risposta, dice, e chi può resistervi? L'ultima parola di oggi dice, e infatti andando avanti in quel capitolo, il 21, al versetto 36, dice, vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, di comparire davanti al figlio dell'uomo. Quindi il comparire davanti al figlio dell'uomo è visto come una salvezza, non come una condanna.
Solo, sì, era una cosa molto piccola, non so se c'entra, a me è venuto in mente il collegamento col Cantico dei Cantici, dove al capitolo secondo dice, o tu che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo volto, quindi sì, tutte queste categorie di persone che si nascondono nelle grotte, eccetera, comunque sono l'umanità, sono poi alla fine la sposa che viene chiamata ad uscire. Non so se c'entra o no.
Beh, io rimangono sempre brani appunto apocalittici, difficile dire. Però a me alcune cose si possono forse anche affermare abbastanza sicure, che innanzitutto qui si rifà a un linguaggio appunto che troviamo in Gioele, per esempio, in altri profeti e in altri scritti intertestamentari, chiamati come volete, dove appunto si ricorda che c'è un giudizio di Dio. C'è un giudizio di Dio, un intervento di Dio, c'è un intervento salvatore di Dio, che è liberatore, però prima di questo deve fare una purificazione, deve fare un intervento di giudizio. E qui una delle novità che troviamo nell'Apocalisse è che sì, lo usa, questo, prende in prestito questo linguaggio e ci aggiunge una cosa, l'ira di Dio e dell'agnello. Anche questa è una novità dell'Apocalisse. E per me l'Apocalisse si inserisce in un discorso intragiudaico di tutti, ci sono in tanti autori che si rifanno a questi linguaggi per discutere della salvezza di Israele, della sorte di Israele, della sorte delle genti, del mondo. Quindi anche il linguaggio stesso mostra che siamo in un dibattito intragiudaico, perché è chiaro che anche il Nuovo Testamento lo usa, poi è un linguaggio che anche quelli che provengono dalla gentilità capiscono, però un linguaggio così sarebbe incomprensibile per uno che non è nel mondo della Bibbia, e infatti tanti tentativi di interpretarlo, gli animali eccetera, noi troviamo tanti esegeti, tanti anche in passato, tante persone che si rifanno per esempio ai miti greci eccetera, ma l'autore dell'Apocalisse ragionava in base a un linguaggio biblico del giudizio di Dio che interviene, ed è un giudizio severo, ed è un giudizio severo che è anche dell'agnello. E qui l'agnello, che è presentato come agnello sgozzato già, però ha anche un'altra funzione, che qui è il giudizio. Il giudizio, cioè, si appropria della figura di una facoltà che è propria del figlio dell'uomo. Al figlio dell'uomo spetta anche il giudizio. E qui l'Apocalisse interpreta, ma il giudizio cosa sarà? Sarà innanzitutto una cosa seria, che coinvolge tutta la terra, tutta l'umanità, nessuno è escluso, perfino gli schiavi sorprendentemente. Perché uno direbbe, va bene, se la prende con i ricchi, con quelli che opprimono, insomma, con chi dice i potenti e i ricchi, i comandanti, i grandi, i re della terra, va bene, ma perché anche gli schiavi, chi sono gli altri, i liberi, che si debbono nascondere nelle caverne? Perché è una cosa che riguarda tutto. Perché tutto deve passare attraverso il giudizio di Dio. Che l'altro punto che mi pare importante, in parte forse è stato anche accennato, che però questo, qui non siamo alla fine del sigillo, non è ancora la fine, e la fine è il capitolo settimo. Il sigillo bisogna prenderlo nella sua interezza, e prima della fine del sigillo succedono altre cose, quello che troviamo al capitolo settimo, soprattutto all'inizio, quando ci sono i quattro angeli pronti a inviare i flagelli contro la terra, allora il giudizio è già preannunciata l'ira di Dio, però vengono fermati perché? Ed è l'unico sigillo, è l'unico. Negli altri settenari ci sono le trombe, e anche qui prima ci sono i quattro cavalieri che colpiscono, effettivamente succede, qui invece viene fermata l'ira e si dice non devastate nella terra, nel mare, nelle piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Sì, c'è la fedeltà, c'è il richiamo alla fedeltà, ma alla fedeltà, alla credere nell'agnello, però c'è soprattutto un altro motivo, c'è il fatto che la fede, la speranza di un intervento di Dio, intervento che trattiene la sua ira, perché nemmeno l'uomo potrebbe salvarsi, nemmeno con la conversione, se Dio non trattenesse la sua ira. E però l'Apocalisse afferma che Dio trattiene, e allora ci sarà il numero dei salvati, che sarà un numero completo, sembra quasi dire, che sembra in contrasto con tutto quello che ha detto prima, un terzo dell'umanità viene uccisa, eccetera, e qui troviamo, insomma, termino qui, abbiamo già finito il tempo forse, però è molto, bisogna prenderlo nella sua completezza, e allora forse si capisce anche un po' di più. L'ira è quella di Dio che è anche dell'agnello, perché il giudizio è suo, è il figlio dell'uomo, che però tutto viene, come dire, realizzato attraverso l'agnello sgozzato che rimane al centro.